Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
I bambini hanno la capacità di sorridere e di piangere. Sorridere e piangere. Due cose che noi grandi spesso si bloccano, non siamo più capaci, e tante volte il nostro sorriso diventa un sorriso di cartone, una cosa senza vita, un sorriso che non è vivace, anche un sorriso artificiale di pagliaccio. I bambini sorridono spontaneamente e piangono spontaneamente. Dipende sempre dal cuore, e il cuore nostro si blocca e perde spesso questa capacità di sorridere e di piangere. E allora i bambini possono insegnarci di nuovo a sorridere e a piangere.
Cari amici, bentrovati. Quest'oggi abbiamo aperto il nostro appuntamento riproponendovi le parole del Santo Padre durante l'udienza generale del 18 marzo 2015. Riflessioni sulla grande capacità dei bambini di esternare le loro emozioni, di piangere, ma anche di sorridere alla vita. Una capacità spontanea non mediata dalle sovrastrutture degli adulti, che esce dal loro cuore. Un cuore puro e libero da pregiudizi e preconcetti. E Papa Francesco ci esorta proprio a prendere esempio dai bambini per tornare a sorridere di cuore. Un sorriso vero e non di facciata o artificiale. E in diverse occasioni ha anche invitato tutti e soprattutto i cristiani a non essere tristi, annoiati. Un sorriso apre il cuore e aiuta la vita. Pagine, fogli, parole, oggi si lascia guidare dalla parola sorriso. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Un giorno senza sorriso è un giorno perso, diceva il grande Charlie Chaplin. E c'è un giovane uomo che è diventato famoso grazie ai sorrisi che raccoglie in giro per il mondo, tanto da essere soprannominato l'ambasciatore del sorriso. A marzo scorso è stato invitato all'ONU per essere premiato proprio per il suo impegno sociale. Infatti dal 2009 gira gli orfanotrofi dei 5 continenti per portare sorrisi e non solo a tutti i bambini soli. Ve lo presento, è Andrea Caschetto, 26 anni, siciliano, in collegamento con noi oggi. Ben trovato.
Ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Un abbraccio e un sorriso gigantesco.
Grazie Andrea. Ho detto bene 26 Ciao. Anni?
Sì, 26 anni, anche per fortuna le persone non mi possono vedere, mi possono soltanto ascoltare, perché se mi avessero visto vedrebbero che li porto veramente male, quindi posso sembrare un nonnino.
Che dici che sei un bellissimo ragazzo? Ascolta Andrea, sono ormai 7 anni che viaggi per il mondo con uno scopo ben preciso: far sorridere i bambini soli, i bambini poveri, i bambini abbandonati, che vivono insomma in condizioni disagiate per strada, negli orfanotrofi di tutta la terra. Hai fatto diverse volte il giro del mondo e ti chiedo subito da dove viene, come è nata questa tua decisione, perché sei molto giovane.
Sì, ma credo che questa mia decisione è stata proprio un qualcosa di egoistica, quindi proprio la voglia di divertirsi. E siccome io quando ho fatto proprio il primo viaggio che non era un giro del mondo ma un progetto in Sudafrica, siccome tutti mi chiamano memoria zero per delle difficoltà che ho sempre avuto nel ricordarmi le cose, nel memorizzare, quando sono tornato da quel viaggio in Sudafrica, per la prima volta rispetto ad altri viaggi dove ero stato, mi ricordavo i bambini, i loro volti, le attività che avevo fatto. Per carità, non mi ricordavo neanche un nome, come oggi quando vengo agli orfanotrofi non mi ricordo mai i nomi, do dei nickname, però mi ricordo tutti i bambini. Così ho detto, wow, ma allora non sono così innamorato, e quindi per questo video ho iniziato a girare per potermi ricordare i viaggi e anche e soprattutto proprio per prendermi questa felicità da parte dei bambini e poi ridarla anche a loro stessi.
Ecco, diciamolo, perché non la tua memoria zero, no, come ti hanno anche soprannominato, non è un problema, un difetto, ma nasce da un evento che ha stravolto la tua vita quando avevi 15 anni. Ti hanno diagnosticato un tumore, sei stato al cervello, giusto?
Sì.
Sei stato operato, l'operazione è andata bene, però ti aveva leso una parte del cervello dove risiede la memoria breve, quindi tu in qualche modo non riesci a ricordare, non riesci a ricordare le cose.
Sì, vabbè, però ho avuto questa fortuna di scoprire queste tecniche di memorizzazione diverse, quindi io non memorizzo come tutte le persone, ma proprio memorizzo attraverso le emozioni e la felicità, quindi creo anche delle mie storie nella testa per trasformare delle parti da studiare proprio in ricordi.
Quindi non memorizzi nozioni, ma memorizzi emozioni, i ricordi, sì. Quindi restano i sorrisi. Ascolta, hai incontrato e giocato con più di 8.000 bambini del mondo. Come sono i loro sorrisi?
2015.
Ah, sono aumentati.
No, questo è stato soltanto nel 2015, perché in questo mio progetto, perché io ho sempre fatto questi viaggi che però poi tornavo, ripartivo, andavo da altre parti. Questo giro del mondo per gli orfanotrofi nel 2015 avevo come obiettivo quello di girare il mondo con 4.000 euro di budget ricavati dalle borse di studio, e in più, oltre a questo, dovevo arrivare a fare attività con 1.000 bambini. Quindi per me già arrivare a 1.000 bambini era un numero fantastico. Poi invece alla fine del viaggio mi sono accorto che i bambini erano 8.008, e dopo qualche settimana, giorno, non mi ricordo, quando ho visto questo numero 8.008 ho detto, ma sono tre infiniti visti dall'alto. Quindi ho detto, sono stato uno stupido a contare i bambini, perché non sono dei prodotti, quindi uno deve vedere, vediamo qual è il risultato. Quindi da allora non li conti più,
sarebbe impossibile, tra l'altro.
8.008 sul braccio, proprio questi tre infiniti.
Addirittura. Quindi entriamo nel vivo proprio di quello che fai. Quando parti, cosa porti con te, cosa metti in valigia, cosa fai quando arrivi in un orfanotrofio?
Allora sì, quando parto non ho moltissimo materiale, quindi c'è il naso rosso da clown, una cassa Bluetooth per la musica, dei colori, qualche pallone che molte volte poi prendo direttamente appena arrivo nei paesi.
Io leggevo bolle di sapone.
Sì, pure bolle di sapone, come ho detto sono abbastanza innamorato, quindi nemmeno io mi ricordo che cosa porto. Le bolle di sapone sempre, come anche i palloncini, perché sono per i bambini delle novità, bambini che non hanno mai visto la televisione, bambini che non hanno mai visto giochi, quindi immagini cosa significa per dei bambini vedere per la prima volta delle bolle di sapone che volano nel cielo, e quindi provare a scoppiarle o farle anche loro. Basta veramente poco per far divertire i bambini.
Come sono i loro sorrisi? Cosa ti lasciano?
Mi lasciano veramente, i loro sorrisi per me sono una ricarica, sono fondamentali. A me basta stare, ad esempio, nell'orfanotrofio un giorno solo, per stare bene per un mese. Quindi immaginiamoci, ecco perché ho fatto tutti questi viaggi. Io per ora posso dire che posso avere per altre 15-18 vite una vita fantastica.
Quindi, lo fai più per te, abbiamo capito che lo fai più un discorso proprio egoistico.
È una cosa molto egoistica, infatti io spero che tutte le persone che ci ascoltano abbiano questa voglia egoistica di rendere gli altri felici per essere felici loro stessi, perché è un po' una cosa che mi dispiace quando io vado nei posti del terzo mondo e vedere queste persone sempre sorridenti, non soltanto i bambini, mentre qui se mi muovo non so nella metropolitana, tutti davanti il telefono, con quel bronzo, no tutti ma quasi tutti, quindi scodiamo un po' le nostre coscienze, perché io penso di vivere meglio rispetto ad altre persone che hanno più soldi di me, ma possibilmente ridono di meno.
Ascolta, abbiamo scherzato adesso, però tu ti sei fatto anche promotore di tante campagne di solidarietà, proprio di aiuto materiale, quando vai lì cerchi di fare anche raccolta fondi tramite i social per costruire, certo, magari asili, per portare banchi, anche piccoli oggetti, piccole cose che però possono rendere migliore la vita di questi bambini. E tu racconti la tua esperienza, quello che fai, hai una pagina Facebook seguitissima dove posti, si dice, insomma, i filmati, le foto dei luoghi, sì, che visiti. Sei diventato famoso tramite un tam-tam, no? Tramite le condivisioni. E dicevamo all'inizio che a marzo scorso il tuo impegno ti ha portato fino all'ONU. Sei stato invitato dalle Nazioni Unite e hai tenuto un discorso di 11 minuti, io l'ho sentito. Che emozione è stata, premiato dall'ONU per il tuo impegno sociale?
No, sì, infatti per quello che hai detto prima, io faccio anche varie cose proprio per non rendere soltanto la mia felicità, ma per dare veramente dell'aiuto in questo orfanotrofio dove sono stato. Ma qualcosa di bello è proprio la trasparenza che ho sempre dimostrato alle persone che mi hanno seguito, anche perché quando ho fatto delle raccolte fondi le ho fatte soltanto come tramite, quindi che faccio arrivare questi soldi direttamente all'Onlus per poter acquistare ad esempio dei banchi, oppure abbiamo fatto delle operazioni al cuore, alla testa, a dei bambini, quindi avere questi bambini vivi grazie a tantissime persone, chi metteva 3 euro, chi ne metteva 5, chi ne metteva 1, è stata un'emozione grandissima, perché se uno utilizza il social network, quindi una pagina Facebook come la mia, Andrea Caschetto, in maniera positiva, può fare davvero tanto. Mentre per quanto riguarda il discorso delle Nazioni Unite, tu, ecco, che mi hai ascoltato e visto, ti chiedo scusa per il mio inglese, però ho voluto dimostrare come non dobbiamo avere dei limiti, non dobbiamo crearci questa vergogna. Io devo parlare in italiano, alla fine ho parlato con il mio inglese molto, molto comico, però il messaggio è passato, infatti si è conclusa quella conferenza con una standing ovation, quindi vedere tutto il palazzo di vetro, persone che si alzano in piedi e battono le mani, fa un po' anche riflettere, perché in fondo non avevo detto la formula segreta per cambiare il mondo, avevo parlato di felicità.
La tua storia è diventata un libro dal titolo Dove nasce l'arcobaleno, edito da Giunti, uscito 2-3 settimane fa. È un modo il tuo per dare voce a chi non ce l'ha, per raccontare poi la storia di tantissimi bambini che magari dietro il sorriso nascondono violenza, solitudine, però non smettono di sognare, di sperare e di sorridere.
Sì, infatti questo libro uscito esattamente il 19 ottobre, me lo ricordo perché è il compleanno di mio carissimo amico Nicola, che saluto. E la cosa sorprendente è stata che questo libro nel giro di 4 giorni già non si trovava più. Persone mi scrivevano: Andrea, non lo trovo, perché è stato acquistato da tantissime persone. E all'interno di questo libro c'è non soltanto proprio il mio giro del mondo per gli orfanotrofi, dove si può passare da un libro che sembra un romanzo, un romantico, un thriller, ma ci sono all'interno anche 7 storie di bambini, adolescenti che mi hanno colpito, perché io poi divento in realtà l'amico, quello a cui non hanno mai raccontato a nessuno i loro segreti, e li hanno raccontati a me. E quindi ho deciso di sostituire i nomi dei bambini con i colori dell'arcobaleno. Quindi ci sono all'interno pure 7 capitoli con i colori dell'arcobaleno, dove ho raccontato queste storie di questi bambini e il perché sono finiti negli orfanotrofi. Perché purtroppo non tutti vengono dati nell'orfanotrofio da quando sono nati, che quindi si abitano, già per loro diventa normalità, diventa una famiglia l'orfanotrofio, ma molti arrivano nell'orfanotrofio a 15 anni, 17 anni, 13 anni. Quindi un po' per far riflettere anche su che cosa si gira dietro gli orfanotrofi, e sperare che un giorno, se qualcuno vorresse adottare un bambino, non deve più spendere 30.000, 40.000 euro, ma soltanto un biglietto per una persona per farla venire qua.
Davvero grazie Andrea, da qui abbiamo capito il titolo del tuo libro, Dove nasce l'arcobaleno. Un'ultima domanda, un ultimo pensiero voglio che lo dedichi a tua mamma, che è una donna forte, che ti ha cresciuto da sola, ma che ti ha insegnato il valore di un sorriso.
Sì, certo, per me mia mamma è un esempio, una grande forza, perché crescere un bambino da solo in una città piccola, io ero l'unico ragazzino che aveva il cognome della mamma, perché lei è una ragazza madre, anche se ragazza non lo è più, però credo che sia stato difficile, tutte le persone, le domande che facevano. E quindi se oggi sono così è perché mia mamma per me è stata sia una mamma, un padre, una zia, uno zio, un nonno, una nonna. E quindi devo tantissimo a lei, e se io do questo amore è perché lei mi ha trasmesso questo, e se questi adolescenti danno questo amore a quelli più piccolini perché io l'ho trasmesso a loro. Quindi se noi l'amore è qualcosa di contagioso, che tutti, no? Ora chi ci sta ascoltando e si sente più felice, quindi lo dovrà dare a qualcun altro, e qualcun altro lo darà ad infinite persone ancora.
Grazie Andrea, grazie davvero per questa chiacchierata. Io ricordo il tuo libro Dove nasce l'arcobaleno per Edizioni Giunti. Ci sei tu in copertina con un sorriso meraviglioso, un cappello con tutti i colori dell'arcobaleno e vicino un bimbo peruviano.
Una bambina boliviana.
Grazie sì. Davvero, in bocca al lupo per tutto.
Ok, grazie.
A presto.
Grazie. Era già un po' di tempo che non mi girava di parlare con gli altri, che non mi andava giù di dire se, che avevo voglia di gridare, basta. Era già un po' di tempo che andavo in giro con la testa bassa, senza guardar nessuno intorno a me, per non vedere la mia accusa in faccia. Era già un po' che non speravo più, ma poi per caso t'ho incontrato chi, con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso solo, con un sorriso che non mi aspettavo, con un sorriso gratis, ad un sorriso adesso che rispondo, se non vuol niente cambio. Mi son seduto e usato tutte le lacrime che non ho pianto. Sembra impossibile incontrare chi cammina sullo stesso marciapiede e ti dà il passo con semplicità e ti sorride senza una ragione. Così si cambia la fisionomia di una giornata cominciata male. Sembra impossibile che lui ci sia e che ti faccia rivedere il sole. Era già un po' che non vedevo più chi sorridendo mi dà l'amnistia. Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso solo, con un sorriso che non mi aspettavo, con un sorriso gratis, ad un sorriso adesso che rispondo, se non vuol niente in cambio. Mi son seduto e ho usato tutte le lacrime che non ho pianto.
Un sorriso gratis di Gino Paoli ha siglato la nostra chiacchierata con Andrea Caschetto, questo giovane ragazzo cacciatore di sorrisi che porta il sorriso negli orfanotrofi del mondo. Pagine, fogli, parole oggi si fa guidare proprio dalla parola sorriso, che etimologicamente proviene dal verbo latino subridere, letteralmente ridere sotto. Un riso leggero che non fa aprire la bocca. Un sorriso però nasconde sempre diverse emozioni, può essere dolce, amaro, affettuoso, beffardo. Il sorriso è un'espressione del volto umano, che a dispetto di quello che si pensa non coinvolge solo la bocca, ma coinvolge anche e soprattutto gli occhi. Sono gli occhi che infatti danno la carica espressiva al sorriso, perché il sorriso sincero e istintivo ha uno sguardo profondo, mentre un sorriso forzato o di circostanza non coinvolge lo sguardo, ma resta limitato all'espressione della sola bocca. È per questo che spesso si dice sorridere con gli occhi, perché in effetti veramente il sorriso, la pienezza del sorriso si vede dall'espressione degli occhi, e i bambini sorridono sempre con gli occhi. In questi giorni però questi sorrisi sono stati messi a dura prova dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale. Sono soprattutto i bambini la vera emergenza, le loro paure, la loro salute rischiano di passare sotto gamba. Un articolo di qualche giorno fa, pubblicato sulla Stampa, prova a raccontare le loro emozioni, a firma di Paolo Festuccia, dal titolo «La casa ha fatto boom, ma adesso gli angeli la rifaranno più bella». Ve ne leggo un piccolo passo. Anna, di appena 2 anni e mezzo, lo racconta così il terremoto, come fosse un gioco. Improvvisamente la casa ha fatto boom e siamo scappati di corsa. Mamma e papà giù per le scale quella notte del 24 agosto, con mamma nella pancia anche un fratellino, tutti via. E poi con la macchina di corsa a fuggire il più velocemente possibile. Il 24 agosto è stato anche questo, per i più piccini, forse un gioco, ma con il volto del terrore. Poi sono venuti gli angeli. Hanno preso casa, l'hanno portata via e ora la stanno rifacendo più bella e più grande di prima, vero papà? Eccoli i bambini del terremoto, almeno 3.000 sfollati con le loro famiglie. Sono la vera emergenza, hanno bisogno di un forte supporto psicologico, dicono dalla Croce Rossa. La sfida per chi li assiste è trasmettere un senso di normalità in un posto dove di normale non c'è più niente. Anna dal 24 agosto non va più nel suo asilo, con la famiglia lasciato a Matrice, ma molti altri bambini sono rimasti nel borgo e in tante frazioni ai piedi dei Monti della Laga. Disegnano cuori e soprattutto tanti, tantissimi arcobaleni, con decine di colori a pastello diversi, un cielo denso, splendente, azzurro più che mai, che i bimbi disegnano sempre. Anche perché quei luoghi, nei loro racconti, sono ora gli unici punti fermi in un territorio dove in pochi minuti il sisma del 24 agosto prima e del 30 ottobre poi ha cancellato tutto il resto, le case, le scuole, le chiese, i negozi, le abitudini quotidiane di tutti i bambini. Tutto cancellato come si fa a scuola con il gesso sulla lavagna, il vuoto, il nero, il buio. Nei tanti disegni non ci sono più strade, restano gli alberi e i parchi colorati. Storie, racconti, poesie, disegni, c'è tutto nel cuore dei bambini. Desideri che in ogni momento scatenano fantasie, giochi, spirito di adattamento. Non è raro che in molte circostanze infatti siano loro i primi a strappare un sorriso di speranza ai propri genitori. «Mamma», scrive e disegna Maria, «anche se siamo lontani da casa, stiamo bene lo stesso, stiamo insieme anche qui». «Eh già, ancora insieme», racconta il papà, «e non potrete mai immaginare la bellezza di quella notte del 24 agosto quando ho sentito che mia figlia ancora piangeva. Nella disperazione ho gridato di gioia. Non immaginate quanto desideri ancora oggi sentirla piangere». E questo era uno stralcio dell'articolo di Paolo Festuccia, inviato ad Amatrice, pubblicato sul quotidiano La Stampa il 2 novembre scorso. Prima di chiudere vorrei ricordare anche i tanti sorrisi che hanno accolto Papa Francesco in Svezia nel suo ultimo viaggio apostolico il 31 e 1 novembre per la commemorazione dei 500 anni della riforma di Martin Lutero. Un viaggio importante e delicato. Cattolici e luterani hanno cominciato a camminare insieme sulla via della riconciliazione. Così lunedì scorso, 31 ottobre, il Santo Padre concludeva la preghiera ecumenica comune nella cattedrale luterana di Lund.
Luteranos y católicos rezamos juntos en esta catedral.
Luterani e cattolici preghiamo insieme in questa cattedrale e siamo consapevoli che senza Dio non possiamo fare nulla. Chiediamo il suo aiuto per essere membra vive, unite a Lui, sempre bisognosi della sua grazia per poter portare insieme la sua parola al mondo, che ha bisogno della sua tenerezza e della sua misericordia.
De su ternura y su misericordia.
Cari amici, Pagine, Fogli, Parole per oggi termina qui. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata. Torniamo martedì prossimo alle 7 e alle 17:30. A presto.